Buongiorno e benvenuti nelle notizie che vi raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Indonesia vieta il sesso fuori dal matrimonio e vale anche per i turisti. Iran, altri 5 manifestanti condannati a morte, 1500 studenti avvelenati prima di una protesta. Al Jazeera denuncia Israele al Tribunale Penale Internazionale per la morte della giornalista Shirin Abu Akleh. L'Honduras sospende i diritti per lottare contro le bande. Ancora Afghanistan, Comitato Olimpico mette in guardia sull'accesso alle donne allo sport se vogliono partecipare ai giochi del 2024. Questo e molto altro nel notiziario di Radio Bullets. I turisti dell'Indonesia rischiano fino a un anno di carcere se ritenuti colpevoli di sesso al di fuori del matrimonio ai sensi delle radicali leggi adottate dai legislatori del paese questa settimana. La revisione del codice sul sesso al di fuori del matrimonio si applicherà ai turisti, così come ai cittadini indonesiani, ha provocato preoccupazione tra gruppi per i diritti umani e proteste di molte voci dissidenti. L'adulterio è già illegale nel paese, altre misure più restrittive sono in vigore a livello regionale. Il Parlamento indonesiano ha approvato gli emendamenti legislativi che vietano il sesso prematrimoniale e apportano altre modifiche significative al codice penale del paese. Il vicepresidente del Parlamento, Sufmi Dasko Ahmad, si è detto favorevole al testo che ha ottenuto la maggioranza dei voti in plenaria e che è criticato dai suoi detrattori come una battuta d'arresto per le libertà nel paese a maggioranza musulmana. Tra gli articoli più controversi del codice appena adottato vi è la criminalizzazione dei rapporti sessuali extraconiugali, così come la convivenza delle coppie non sposate. Queste regole potrebbero avere, secondo le organizzazioni per i diritti umani, un forte impatto anche sulla comunità LGBT in Indonesia, dove il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è consentito. L'impatto della legge dipende in gran parte da quanto accuratamente verrà implementata e applicata, una questione che rimane aperta. Intanto due uomini sono stati frustati pubblicamente nella provincia conservatrice indonesiana di Aceh, sull'isola di Sumatra, per aver fatto sesso. I due hanno ricevuto 77 frustate ciascuno da un ufficiale mascherato di fronte a una folla a banda Aceh. Come riporta BBC pubblicando una foto, i due di 27 e 29 anni sussultavano per il dolore mentre venivano colpiti da agenti in tunica con il viso coperto che li battevano sulla schiena con un bastone di rattan. I gruppi per i diritti umani hanno da tempo espresso la loro preoccupazione di vari aspetti delle modifiche proposte che vietano anche l'insulto al presidente o al vicepresidente, sfidano l'ideologia dello Stato indonesiano e che ampliano una legge sulla blasfemia esistente e porranno restrizioni alle proteste. Secondo la nuova legge, le accuse di adulterio o convivenza possono anche essere mosse solo dal coniuge, dal genitore o dei figli, mentre gli insulti contro il presidente o il vicepresidente devono essere denunciati dall'attuale titolare della carica. E ancora Indonesia. La polizia ha detto oggi che un'esplosione in una stazione di polizia nella città di Bandung, nella provincia di West Java, è sospettata di essere un attentato suicida. Una persona è stata uccisa e diverse sono rimaste ferite dopo che un uomo armato di coltello è entrato nell'edificio della polizia nel tentativo di reprimere i militanti. Negli ultimi anni l'Indonesia ha creato una nuova dura legge antiterrorismo dopo gli attentati suicidi collegati alla Jamaat Ansharut Daulah, che si ispira all'ISIS. E ora andiamo in Iran. Altri 5 manifestanti sono stati condannati a morte in relazione alle proteste contro il regime nel paese, ha annunciato ieri il portavoce del Dipartimento della Giustizia, Massoud Satayeshi, secondo l'agenzia di stampa ISNA. Hanno ricevuto la sentenza per il loro coinvolgimento nella morte di un agente di sicurezza, potranno però presentare ricorso. Altri 11, di cui 3 di età inferiore ai 18 anni, hanno ricevuto lunghe condanne per lo stesso reato. Satayeshi ha detto che 1200 manifestanti sono invece stati rilasciati dalla custodia. E i conti bancari delle donne che non portano il velo in Iran saranno bloccati, lo ha annunciato Senjal Ali, membro della Commissione Cultura del Parlamento iraniano, come riporta il quotidiano riformista Sharg. Jalali ieri aveva fatto riferimento a nuovi provvedimenti da mettere in pratica nelle prossime settimane riguardo all'uso del velo pubblico obbligatorio nella Repubblica Islamica. Jalali ha inoltre annunciato che il costo da pagare per le donne che non indossano l'hijab sarà più alto, come riporta la BBC Persian. Action. Il sindacato studentesco nazionale in Iran ha affermato che circa 1200 studenti universitari hanno subito un'intossicazione alimentare, esprimendo sospetti sulla tempistica, poiché l'incidente è avvenuto solo un giorno prima di una protesta programmata. Gli studenti intossicati hanno lamentato nausea, dolori muscolari e forti mal di testa. Date le preoccupazioni per la salute degli studenti dell'Università di Kharazm e Ark, così come degli studenti di almeno altre quattro università, gli studenti non infetti hanno deciso di evitare di mangiare nelle mense. Secondo il sindacato studentesco, sono stati intenzionalmente avvelenati. Afghanistan, una bomba sul ciglio della strada ha ucciso 7 dipendenti di una compagnia petrolifera a bordo di un autobus nel nord dell'Afghanistan. Ieri, ha detto un portavoce della polizia provinciale, sebbene i talebani affermano di aver migliorato la sicurezza in tutta la nazione da quando sono tornati al potere nell'agosto dell'anno scorso, ci sono state decine di esplosioni e bombe, attacchi, molti dei quali rivendicati dalla sezione locale del gruppo dello Stato Islamico. E il Comitato Olimpico Internazionale ha avvertito ieri i governanti talebani dell'Afghanistan che consentire a donne e ragazze un accesso sicuro allo sport è una condizione per la rappresentanza del paese ai Giochi di Parigi del 2024. Lo sport femminile in Afghanistan è stato schiacciato da quando i talebani sono subentrati a un governo sostenuto dall'Occidente nell'agosto 2021. Il Consiglio esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha espresso una seria preoccupazione e condanna con forza le restrizioni sulle donne dopo un incontro a Losanna, dove ha ricevuto un rapporto completo sul movimento olimpico e sportivo in Afghanistan, tuttavia non ha fissato alcuna scadenza. Le squadre che rappresentano l'Afghanistan devono includere atlete che vivono in Afghanistan, l'estero, ha affermato il Consiglio, e le donne dovrebbero essere rappresentate negli organi di governo e nell'amministrazione. Lunedì Human Rights Watch aveva chiesto al Comitato di sospendere l'Afghanistan fino a quando le donne e le ragazze non potranno nuovamente praticare sport nel paese. Le autorità giordane hanno arrestato lunedì almeno 30 insegnanti attivisti, oltre a Sufyan Tel, membro dell'opposizione politica del paese. Gli attivisti sono stati arrestati dalle forze di sicurezza mentre si recavano una protesta davanti al Ministero dell'Istruzione. La maggior parte è stata rilasciata poche ore dopo il loro arresto, ha detto a The New Arab Jamal Jit, un avvocato giordano a conoscenza del fascicolo. Gli insegnanti attivisti stavano tentando di protestare contro il ritiro forzato degli insegnanti e chiedere la loro reintegrazione, nonché la riapertura del sindacato degli insegnanti giordani. Tra gli arrestati c'era anche il capo del sindacato degli insegnanti Nasser al-Nassaura. La serie di arresti è stata l'ultima saga di confronto tra il governo giordano e il sindacato degli insegnanti, il più grande sindacato indipendente del paese. Al Jazeera ha denunciato Israele alla Corte Penale Internazionale dell'Aia per la morte della giornalista palestino-americana Shireen Abu Akleh, uccisa a maggio scorso a Jenin in Cisgiordania in scontri con l'esercito. Tente del Qatar ha nuove prove che dimostrano che i soldati israeliani spararono direttamente verso la giornalista. Il primo ministro israeliano Yair Lapid, al canto suo, ha dichiarato ieri che nessuno interrogerà i soldati israeliani, nessuno interrogerà i soldati dell'IDF, nessuno ci farà predica che sulla morale del combattimento, certamente non la rete Al Jazeera, ha detto Lapid. Le forze somale e le milizie alleate hanno spinto i combattimenti di Al-Shabaab fuori dalla città strategica di Adan Yabal nella Somalia centrale, che il gruppo islamista ha controllato per 6 anni, hanno detto ieri funzionari e l'Unione Africana. Il governo, sostenuto dalle truppe dell'Unione Africana e dalle milizie dei clan, afferma di aver ucciso circa 700 membri di Al-Shabaab e riconquistato decine di insediamenti come parte di una campagna durata mesi per allentare il controllo del gruppo legato ad Al-Qaeda su vaste aree della nazione. Vetrine sfondate, automobili trascinate dalla forza dell'acqua. Siamo ora in Portogallo, dove case e negozi sono stati allagati a risultato delle piogge torrenziali che lunedì hanno colpito il sud del paese, in particolare l'Algarve e la città di Faro. L'ex premier albanese, attuale presidente del Partito Democratico, la principale forza di opposizione di centrodestra, Sali Berisha, è stato aggredito da uno sconosciuto mentre stava andando ad una manifestazione organizzata contro il governo e il premier Edi Rama in occasione del vertice Unione Europea-Balcani Occidentali in corso a Tirana. L'uomo che ha colpito in faccia Berisha con un pugno è stato subito fermato dalle guardie del corpo dell'ex premier. Dopo essere caduto a terra, Berisha ha ripreso il cammino dopo alcuni minuti verso il luogo della protesta, nonostante il naso e la faccia insanguinati. Mosca non vede prospettive per colloqui di pace in Ucraina. La Russia deve raggiungere gli obiettivi delle operazioni militari speciali. Questo sarà fatto, ha affermato il portavoce del Cremlino, Peskov. Intanto un drone ha attaccato un aeroporto nella regione russa di Kursk, al confine con l'Ucraina. Ieri Mosca ha accusato Kiev di aver colpito due delle basi aeree con droni, precisando che non ci sono state vittime. Proseguono intanto bombardamenti russi in Ucraina con missili sulla città di Zaporizhzhia e nuovi massicci attacchi nella regione di Kherson. La Russia e Ucraina hanno dichiarato ieri di aver scambiato almeno 60 prigionieri di guerra da entrambe le parti nell'ultimo di una serie di tali scambi. Il Ministero della Difesa russo ha detto che 60 soldati russi liberati sarebbero stati trasportati in aereo a Mosca per ricevere cure mediche e supporto psicologico. Stati Uniti, un giudice, John D. Bates, del distretto di Columbia, ha archiviato il caso contro Mohammed bin Salman per l'omicidio del giornalista e attivista Jamal Khashoggi, affermando che il principe ereditario saudita ha diritto all'immunità nonostante accuse credibili che fosse coinvolto nell'omicidio. La denuncia era stata presentata dalla fidanzata di Khashoggi. Una squadra di funzionari sauditi ha ucciso Khashoggi all'interno del consolato saudita di Istanbul nel 2018. Il giornalista editorialista del Washington Post aveva scritto criticamente i modi duri del principe Muhammad, sovrano de facto dell'Arabia Saudita. La comunità dell'intelligence statunitense ha concluso che il principe ereditario ha ordinato l'operazione contro Khashoggi. L'omicidio ha aperto una spaccatura tra l'amministrazione Biden e l'Arabia Saudita, che l'amministrazione statunitense ha cercato di colmare negli ultimi mesi, poiché gli Stati Uniti hanno sollecitato senza successo il regno ad annullare Italia la produzione di petrolio in un mercato globale tormentato dalla guerra in Ucraina. Colpevole di tutte le accuse di frode fiscale, il verdetto di una giuria di Manhattan dopo due giorni di camera di consiglio nel processo penale alla Trump Organization per uno schema di frode fiscale durato 15 anni. La sentenza è prevista il 13 gennaio. La holding rischia un'ammenda sino a 1,7 milioni di dollari, ma l'entità verrà stabilita dal giudice in un momento successivo. A finire sotto accusa due delle 500 entità della holding e il 75enne Allen Westberg, ex direttore finanziario della società e di 50 anni uno dei più fidati luogotenenti della famiglia Trump, tanto da dichiararsi colpevole senza però tirare in ballo il boss. La polizia dell'Honduras si è riversata in massa nelle aree urbane povere per affrontare a testa alta le bande criminali dopo un decreto del presidente Xiomara Castro che sospende temporaneamente alcuni diritti. La revoca di 30 giorni delle garanzie costituzionali iniziata ieri consente alla polizia di effettuare arresti senza mandato in 89 distretti di Tegucigalpa, la capitale, e 73 distretti di San Pedro Sula, la capitale industriale. Il presidente Castro di sinistra ha dichiarato la scorsa settimana la revoca dei diritti costituzionali a causa di quella che ha definito un'emergenza nazionale per la violenza delle bande. Andremo avanti contro la criminalità organizzata, ha detto il direttore della Polizia Nazionale Gustavo Sanchez, circa 600 agenti di sicurezza in un polveroso campo da calcio ad Aleman, un quartiere residenziale a sud della capitale. La repressione, ha detto in una conferenza stampa, è per affrontare le strutture criminali conosciute come gang 18 MS-13, un riferimento alle due più grandi bande di strada transnazionali in Honduras. La pressione dell'opinione pubblica ha spinto Castro a seguire le orme del Salvador, dove il presidente Bukele ha represso la violenza delle bande arrestando migliaia di giovani sospettati di attività nelle bande. I gruppi di trafficanti di droga e i membri delle bande sono in gran parte responsabili di un aumento del tasso di omicidi, con 40 omicidi ogni 100.000 abitanti. Il tasso in Honduras è 4 volte superiore alla media mondiale. La vicepresidente dell'Argentina, Cristina Fernandez, è stata condannata per una frode da $1 miliardi, giudicata colpevole, è stata condannata a 6 anni di carcere. La sentenza non è definitiva fino a quando non saranno presentati ricorsi in un processo che potrebbe richiedere anni. La compagnia petrolifera brasiliana Petrobras ha annunciato un calo dell'8,1% del prezzo del diesel, del 6,1% della benzina nell'ambito di una politica di riduzione dei costi promossa dal presidente della Repubblica uscente Bolsonaro. Da domani il prezzo del gasolio sarà di 4,49 reais, circa $0,8 al litro, mentre la benzina sarà venduta circa $0,5. Manifestanti mongoli si sono scontrati con la polizia mentre cercavano di prendere d'assalto il Parlamento, dopo che migliaia di persone si sono radunate a temperature gelide per manifestare contro l'aumento dell'inflazione e la corruzione del governo. Le proteste sono iniziate nella capitale Ulaanbaatar domenica, innescate dalle accuse emerse 2 mesi fa di funzionari governativi che traggono profitto dalle vendite illegali di carbone alla Cina, ha detto l'emittente indipendente Tanger TV. I manifestanti si sono scontrati con la polizia davanti al palazzo del governo, dove si trova il Parlamento. Grandi folle sono state viste scandire slogan chiedendo ai funzionari di uscire e affrontare la gente. E da parte nostra anche per oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi. Appuntamento a domani con una nuova raffica di notizie.